Un mazzo di carte con i numeri da 1 a 99, dei livelli da superare, vite e stelline ninja. Le regole stanno tutte su un piccolo foglietto che si legge in 3 minuti. Per il vostro pomeriggio, dopo il pranzo di Natale coi parenti, vi suggerisco di provare The Mind. Un po' gioco, un po' magia, un po' esperimento sociale. Lo scopo è quello di collaborare al fine di scartare le proprie carte seguendo l'ordine crescente dei numeri senza però dirsi nulla. Come si fa? Telepatia? Non c'è una risposta, si tratta di imparare a conoscersi, a rispettare e scoprire i tempi degli altri, a generare un'intesa. Provatelo e fateci sapere se l'avete odiato, temuto o se ne rimarrete infatuati. Benvenuti a Jugend 69, l'episodio in cui andiamo nel negozio di dischi cult di Torino per sentire le loro canzoni di Natale, facciamo sfidare due ospiti a suon di cannonate sul Napoleon di Ridley Scott e infine diamo sfogo alla serie Netflix più tamarra del momento. Ricordatevi che se lasciate recensioni, ma soprattutto se consigliate questo podcast a un amico che non lo conosce, potreste trovare un biglietto d'oro dentro la vostra tavoletta di cioccolato. Ora la nostra sigla, firmata Lucia Vivi Ferrari e Fede Sagone.
Questo è Jugend Podcast, dal 2020 a oggi. Se ti servono 3 motivi per seguirlo, vuol dire che ti sei perso i consigli dei favolosi ospiti passati di qui. A casa di Gario trovi film, serie TV, dischi, libri, luoghi, giochi e altre cose che non sapevi di cercare. Ah, ti diciamo anche quelle da evitare a ogni costo, anche se ci piace di più parlare di cose belle.
Allora, io adesso chiedo agli ascoltatori di Jugend di chiudere gli occhi, immaginarsi di essere a Torino, c'è quell'aria fredda che annuncia neve imminente, gli occhi con le luci d'artista si riempiono, ci dirigiamo verso via Pinelli, ci infiliamo al numero 45 in un negozio chiamato Backdoor. Già dalla vetrina intravediamo la musica, varchiamo la soglia, vinili. Cosa sentiremmo entrando in questo momento? Diamo benvenuto ad Andrea Ballarini, che lavora dentro Backdoor. Ciao.
Ciao. E sì, ascolteremo River di Joni Mitchell, perché è una di quelle canzoni che, anche se non è nata come canzone di Natale, è diventata a suo, non so, anche involontariamente un classico natalizio.
E siamo qua apposta per parlare di canzoni di Natale, esatto. Che da un certo punto di vista molti vivono come un incubo che ti tormenta perché tutti gli anni si palesano all'orizzonte, ma che invece hanno anche un'elevata dignità musicale, certo, artistica.
Che... Sì, in realtà appunto è un genere, cioè, che quasi non esiste, perché esistono sicuramente le canzoni di Natale, come dici tu, classiche, quelle appunto che hanno come scopo di bombardarti in questo periodo. Sicuramente Last Christmas è una di quelle che diventa inevitabile.
Io ho già perso nel Wamageddon, mi ha già colpito.
È una roba impossibile, cioè credo che nessuno abbia mai vinto in realtà. Inizia e si dura al massimo mezza giornata. E poi appunto c'è un'altra serie di canzoni che diventano canzoni natalizie, anche se non nascono come tali, e che chiaramente sono anche più piacevoli da ascoltare, hanno anche poi un background musicale sicuramente di livello superiore. Appunto, una di queste è sicuramente River di Joni Mitchell, tratta da Blue, che è il suo terzo album, che probabilmente anche il suo capolavoro, e che è una canzone appunto in realtà che parla della fine di una relazione, quindi non esattamente un tema natalizio. Di natalizio ha solo l'ambientazione, perché è ambientata durante il Natale, però un Natale molto malinconico, perché è un Natale che lei vive in California, dove lei è canadese, e sicuramente se sei abituato al Natale canadese innevato, con i fiumi che si ghiacciano, i pattini, il Natale della California
è quel sole lì, ti dà fastidio.
Esatto, non è proprio, non c'è, l'atmosfera non è proprio quella giusta,
soprattutto se è appena rotto,
e soprattutto se è appena rotto da una storia che in realtà poi anche qui c'è molto dibattito sulla relazione di cui parla. L'ipotesi più probabile è che si tratti della fine della relazione con Graham Nash, però ci sono ancora vari dibattiti.
Non confermata, diciamo così.
No, esatto, non confermata. Comunque lei, tra l'altro, appunto, ne parla molto bene di questo fidanzato che ha cercato in tutti i modi di consolarla, di tirarla su, ma appunto alla fine si è dovuto arrendere e quindi la relazione è finita. E lei appunto sogna di scappare dalla California su questo river, su questo fiume ghiacciato sul quale poter pattinare. Scappare dalla California, ma anche dall'industria musicale, che probabilmente sentiva come opprimente. Insomma, lei proprio dice chiaramente che vuole fare abbastanza soldi per potersi ritirare, cosa che poi fortunatamente non è successa.
E nel contrappasso scrive involontariamente una canzone di Natale.
Esatto, e poi in realtà è una canzone di Natale che viene praticamente interpretata da chiunque, cioè in qualsiasi serie televisiva, cioè penso c'è una versione in Glee, interpretata veramente da nomi anche mainstream, cioè di recente Olivia Rodrigo ne ha fatto una versione, Ellie Goulding. Fortunatamente anche icone più indie, sicuramente una versione stupenda è quella di Tracy Thorn nel suo album di Natale, Tracy Thorn degli Everything But The Girl.
Quindi si può fare una playlist su Spotify solo con le varie versioni di River.
Forse neanche Spotify riesce a contenere tutte le versioni, cioè veramente una cosa pazzesca, anche proprio perché in realtà è una canzone triste, cioè molto, che anche Joni Mitchell stessa in realtà però afferma che può essere proprio un conforto e un'alternativa a tutte le altre canzoni di Natale più allegre e scintillanti, perché nel senso che purtroppo Natale per molte persone è anche un periodo complicato.
Sì, in effetti quando tu prima dicevi antinatalizia, però poi alla fine in tante storie, in tante narrazioni natalizie c'è la solitudine, la tristezza, l'inadeguatezza, certo, no? Che uno prova di fronte al sentirsi in maniera diversa da quello che è il canone della festa luccicante. Anch'io confesso, ho una playlist appunto chiamata Christmas, dove mi dicono: ma queste che non sono canzoni di Natale, tutti quelli che la sentono, e dico: vai, ma parlano anche del Natale, quindi le ho messe perché hanno un argomento.
Ma ognuno il Natale lo vive a modo proprio. È chiaro che chi è appassionato di musica in genere ha una visione più malinconica di qualsiasi cosa. Il modo per rendere malinconico qualcosa c'è sempre.
Vuoi proporci una seconda traccia?
Appunto, parlando di persone che riescono a rendere malinconica qualsiasi cosa, direi che Charlie Brown, più che persone immaginarie, però Charlie Brown in questo è probabilmente imbattibile.
Immaginaria, esiste Charlie Brown,
sì, Charlie Brown è per
in
noi,
tutti noi.
Diciamo che per me esiste, vive con noi, però appunto è uno dei forse più grandi, come dice Maurizio nel suo libro, uno dei più grandi pensatori del Novecento, e appunto nello speciale di Natale, che è il Charlie Brown Christmas.
E degli over pensatori, perché
lui pensa veramente a tutto il giorno, a come rimuginare su qualsiasi cosa. Appunto in questo speciale di Natale a Charlie Brown Christmas, che è andato in onda nel 1965, parla proprio del suo sentirsi inadeguato al Natale, del suo essere triste. Però la cosa che rende questo speciale ancora più fantastico e imperdibile è sicuramente la colonna sonora di Vince Guaraldi, del Vince Guaraldi Trio. Vince Guaraldi, che era un pianista jazz, che è stato appunto individuato dal produttore dello speciale, Lee Mendelssohn, proprio per la sua capacità di essere minimale e sofisticato proprio nell'utilizzo del pianoforte, come è il tratto di Schulz. Cioè il tratto di Schulz è un miracolo, perché appunto è semplicissimo, apparentemente potrebbe farlo chiunque, però è impossibile.
Però l'ha fatto lui.
Esatto, però è una cosa che in realtà se tu ci provi cioè è impossibile, veramente è un miracolo.
Sì, è un po' il ricopiarla, cosa che io fatto molte volte e ho provato, no, a ridisegnarlo, sì. Ma ti fa sempre quell'effetto quando lo vedi su internet e quando poi ti arriva a casa, no? Quando
esatto, è perché... quello. Cioè, purtroppo lui proprio anche nell'imprecisione del tratto...
Sì, c'è una proporzione, un equilibrio, c'è una pulizia, una semplicità, ma anche una sicurezza...
Sì.
Che quando tu provi a fare vedi che da qualche parte sbava sempre. Tra l'altro, cioè, tu hai proprio sfondato una porta spalancata nel mio cuore, perché dico solo che io e mia moglie in viaggio di nozze siamo passati da Santa Rosa, California, a tributare un omaggio al museo di Charles Schulz, e quindi il giorno di Natale metterò su solo questa canzone, dopo sì, aver parlato con te in loop per la gioia dei parenti che verranno a trovare.
Maurizio, in realtà ancora meglio se la metti quando il giorno di Natale sta per finire, soprattutto il pomeriggio di Natale, quindi quando sei bello pieno dal pranzo, cene, hai aperto i regali e tutto, e ti assale proprio quella malinconia tipica di Charlie Brown, perché anche se il Natale è andato bene, il dubbio che potesse andare meglio, comunque c'è sempre quella piccola delusione, almeno per quelli come noi che sono sempre un po' spaventati.
O dell'incombente 26 in arrivo.
Esatto, dalla felicità o dal fatto che possa andare tutto bene.
Cioè, ah, certo.
Esatto, è sempre tutto un po'...
Non può essere così felice questo momento, esatto, ci sarà qualcosa all'orizzonte di inquietante.
Allora ti metti con la tua coperta sulla poltrona, ti piazzi Christmas Time is Here
e giù di magone. Esatto. Andiamo con un terzo pezzo.
Allora, un terzo pezzo invece, sempre per parlare di canzoni allegre, già che ci siamo, è un classico, secondo me, un po' più recente, che però diventerà, o comunque è già diventato in parte un classico del Natale indie, che è Snow is Falling in Manhattan, di David Berman nel suo progetto Purple Mountains, che ha pubblicato nel 2019. David Berman, che è una figura di culto dell'indie americano, famoso soprattutto per il progetto Silver Jews, insieme ai due Pavement, Steven Malkmus e Bob Nastanovich, che purtroppo poco dopo l'uscita di questo album bellissimo si è tolto la vita, perché appunto lui in realtà ha combattuto per tantissimi anni con una forma piuttosto grave di depressione, varie lotte con la tossicodipendenza, un rapporto anche conflittuale con il padre, perché il suo papà è un lobbista molto famoso negli Stati Uniti, conosciuto con il soprannome di Dr. Evil, quindi insomma una figura proprio piacevole.
Sì.
E però appunto in questo disco, nonostante ci siano tutti i riferimenti, insomma anche piuttosto espliciti alla sua malattia, è un disco indie rock, country, folk, bellissimo, con delle canzoni veramente stupende, c'è questa Snow is Falling in Manhattan, che invece è una canzone appunto calda, accogliente, che racconta proprio una nevicata sulla città di New York, con appunto i camini che si accendono, iniziano a scoppiettare, si guarda la neve dalla finestra mentre si è insieme a un vecchio amico, c'è una figura misteriosa che mette il sale sui gradini delle case per evitare che nessuno cada, insomma è una città che si prepara alla festa in maniera malinconica, però comunque anche molto, molto
una coccola, diciamo,
sì,
così.
Una coccola. Diciamo che poi sicuramente con il fatto che David Berman poi si è suicidato è una calma forse apparente,
sì.
Nel senso è la calma che sa più quasi di una resa, ecco. Però tra l'altro si era appena separato anche lui dalla moglie, insomma siamo sempre da quelle parti.
Ecco, ti chiedo, tu che hai anche il polso dei clienti che vengono, sì. Che sono quindi degli amanti della musica, a volte magari anche in maniera esagerata, non so se sono quelli che frequentano tuo negozio, okay. Se tu dovessi trovare una rockstar e ti dice, ma guarda, starei pensando di fare una canzone di Natale, cosa gli suggeriresti? Di andare avanti col progetto o meglio lasciar stare?
Ma secondo me di andare avanti col progetto, nel senso che a parte che funzionano sempre anche a livello commerciale, quello puoi stare tranquillo. E poi sì, cioè, possono aprire delle porte anche nel tuo subconscio e magari tirare fuori delle problematiche a cui non stavi più pensando. Fare una canzone di Natale malinconica sicuramente potrebbe essere anche terapeutico in qualche modo. Cioè io dico, su quello...
Sì, io devo dire che quando qualche anno fa Spotify mi propose le canzoni di Natale di Gwen Stefani, che io ascoltavo nei No Doubt, pensando di essere chissà che alternativo, ho detto, guarda come il tempo cambia e trasforma le cose.
No, no, quello è vero, sì, sì.
Perché, come scrive il tuo collega Maurizio Blatt nel libro Canzoni di Natale, nella quarta di copertina, caro Babbo Natale, non sono sempre stato bravo, lo ammetto, ma chi ama il rock and roll non può esserlo davvero, altrimenti farebbe brutta figura. E io questa foto l'ho scattata di fianco a mio figlio, con lei che si legga questa quarta di copertina, e ho pensato di spedirla al Polo Nord.
No, no, è perfetta, cioè effettivamente riassume tutto quello che è il Natale per noi, insomma, per noi appassionati di musica, fighissimo. Sì, sì.
C'è un cantante o un gruppo che ti piacerebbe sentire in versione
sì,
Christmas?
Sì, beh, diciamo che anche lì nella mia testa ci sono, come hai citato forse prima Alta Fedeltà, nella mia testa ci sono milioni di liste immaginarie. È una di queste gruppi cantanti che potrebbero fare un disco di Natale o comunque che vorrei che facessero un disco di Natale, un gruppo che è un gruppo americano, un duo dream pop che sono i Beach House. In realtà hanno fatto solo una canzone di Natale, cioè di Natale molto, insomma, senso lato
al confine,
esatto. Però loro, secondo me, con le loro atmosfere sognanti, un po' la Twin Peaks, sarebbero perfetti per un album di canzoni originali, ma anche di cover di Natale, mi piacerebbe tantissimo, cioè lo comprerei subito.
Sì, va bene, sì. Allora lo mettiamo nella letterina e vediamo, esatto, se Santa Claus esaudisce il desiderio. Sì. Va bene, io ti ringrazio molto.
Grazie a voi.
Se non ci sentiamo prima, auguri, come si dice in questi casi.
Sì, esatto, auguri a tutti.
E ci vediamo allora da Backdoor. Passo a trovarvi al più presto. Grazie.
Ciao.
Ehi fu, siccome immobile, Napoleone. Ciao.
Ciao.
Ciao a tutti e a tutte.
Max Church, Dottor Nerd, Francesco Bellu, che è sicuramente più accreditato a parlare di noi di questa.
Ma infatti
materia.
Cosa ci facciamo qua noi? Potevi far parlare lui?
Noi facciamo la spalla, le spalle.
Ah, ok, le spalle.
E lui
due.
Fa la testa. Beh, allora, voi che l'avete visto questo film di Ridley Scott, cosa mi dite? Parti tu, Max.
Allora, io parto dall'idea... Provo a dare l'idea a chi non l'ha ancora visto come te, e cioè io ho letto in giro, ah vai, dimenticati le cose storiche che sai, perché se no non ti godi il film, e ho chiesto, almeno l'ambientazione storica è corretta, fa sì sì, i costumi, scenografie, i palazzi, è tutto giusto, no? Quindi ho pensato a una roba, no, in stile vero storico manzoniano, cioè... Prendi un periodo storico, ti inventi una storia, la infili in quel periodo storico, deve essere verosimile, ma lo sai che non è vera. E mi sta bene questo patto autore-spettatore, io lo faccio volentieri. Il problema è che Napoleone non è una storia inventata e che ti spiattellano date e avvenimenti storici ogni tre scene. Proprio c'è nell'inquadratura, è successo questo in quell'anno lì, è successo questo. E quindi... fai un po' fatica ad accettarlo questo patto, e quindi vedi questo giullare strano che fa delle robe non spiegate che si chiama Napoleone Bonaparte, e per me è stato difficile, ho fatto fatica.
Siamo dalle parti della Maria Antonietta di Coppola o no?
Secondo me era meglio quello.
Francesco?
Allora, secondo me Ridley Scott ha fatto un lavoro di destrutturazione del personaggio, lui nel senso Ha sicuramente inserito, diciamo, questo vero manzoniano all'interno della storia e ha truccato le carte volutamente. Secondo me lui si è divertito a distruggere il personaggio reinventando la storia in qualche modo e utilizzando alcuni elementi per dare un'aura, diciamo, di storicità, però ovviamente all'interno di un discorso che è meramente cinematografico. Ridley Scott ha sempre toccato la storia nei suoi film, già dai Duellanti, per non parlare poi del Gladiatore, Le Crociate, 1492. Ha sempre avuto il pallino di rimettere mano al passato dal suo punto di vista. E qui lo fa in maniera ancora più estrema, secondo me. Si è divertito ancora di più anche a gabbare lo spettatore. Nel senso che qui non ha fatto un patto con lo spettatore, qui lo spettatore l'ha voluto volutamente prendere in giro e si è voluto divertire. Tant'è vero che il film, secondo me, è una versione, se mi passate il termine, un po' caffona della storia, in cui lui ha voluto veramente mandare tutto a carte 48, si è divertito a trasformare i personaggi in manichini e raccontare di fatto una soap opera in cui in realtà la vera protagonista è Giuseppina.
Ma tu che sei un esperto in materia, diciamo una percentuale di Napoleone in questo Napoleone.
Guarda, la percentuale si vede solo nelle scene di battaglia. Ah. Ecco, fondamentalmente, sì.
Ma quindi, scusami, i fatti storici...
I fatti sono un po' mescolati, nel senso che come si fa in molti film storici in generale, si tende o a posticiparli o anticiparli o a tagliarli e a rimescolarli. Sarà curioso vedere la versione integrale di 4 ore, perché è chiaro che questa versione di 2:40 è troppo poco. Si vede che alcuni tagli sono stati fatti veramente con la mannaia e non sono riusciti bene. Rimane un film problematico e interessante per me, ecco.
Ma scusami, perché è previsto che esca, quindi 4
su
ore.
Su Apple, la piattaforma su Apple esce di 4 ore e 20, mi sa. 4 e qualcosa, insomma.
Max, la guarderai?
Allora, in realtà sì, per lo spirito autolesionista.
Completismo.
Ma sì, come abbiamo visto la Zack Snyder's Justice League, nel senso, te le guardi queste cose. Però,
perché anche lì erano personaggi inventati, come in questo caso.
Probabilmente un po' meno. Cioè lì,
era
lì
più fedele.
Sì, lì c'era più fedele al materiale storico, palesemente storico. Ma guarda, Francesco ti ha dato fuori un altro problema, che è quello, cioè in realtà tu facendo la domanda, no? Questo qua delle piattaforme, e mi viene in mente un altro film di quest'anno che è Killers of the Flower Moon, di Scorsese, che finisce anche questo sempre su Apple TV. Che oramai questi film vengono fatti per il catalogo della piattaforma e non per fare ritorno di incasso al cinema né un prodotto propriamente cinematografico, lo vedi dalla durata. Cioè, mentre qua ci hanno provato facendo questi tagli con la mannaia, che si vedono e si soffrono e sono parte tra l'altro della mia sofferenza del film, nel film di Scorsese neanche ci hanno provato, nel senso. E io ho capito, però se questo è quello che vado al cinema a vedere una, due, tre volte, dalla quarta volta aspetto direttamente la piattaforma. Che è un problema, perché lo sai che io vado al cinema spessissimo e a me piace, e mi piace pensare di aver tenuto aperto un paio di cinema durante la pandemia e subito dopo. Però, Cribbio, è proprio difficile così, ecco.
Vuoi darmi un motivo per bocciarlo?
Uno? Te ne do tre se vuoi.
Vai.
Allora, innanzitutto è scritto male, cioè la sceneggiatura, questo qua uno, accetto la ricostruzione post-decostruzione fatta da Francesco, ma la sceneggiatura di Scarpa fa cagare.
E c'è così proprio.
Sì, c'è un elenco
di analisi tecnica.
C'è un elenco di avvenimenti, ma no, guarda, prendiamo il rapporto di Napoleone con lo zar russo, in meno di un'ora di film ti vengono elencati tutti i cambi di alleanze. È mio amico, non è più mio amico, ha aperto gli inglesi, ha aperto gli austriaci, si sono alleati tutti contro di me, tutto spiegato senza un minimo di cornice storica.
Ma cioè, voglio chiedervi una cosa: se avessimo cambiato il titolo, l'avessimo chiamato, non lo so, il generale.
Ma qui torniamo a Joker, ti ricordi? L'avevamo fatto questo discorso. È la stessa cosa, stesso attore. La differenza è che quello era un gran film a prescindere. Okay. Questo è un film che o ci metti le lenti dello storico e del cultore di cinema e accetti il fatto che il regista ti stia prendendo in giro, di là nessuno ti stava prendendo in giro. Cioè la presa in giro era usare il nome per attirare i nerd. Usare il nome per attirare i nerd al cinema, quando poi di quella roba lì non c'era niente. E qui invece, se non lo chiami Napoleon,
l'hanno fatto per bello, per attirarlo al cinema.
Ma tanto ci vai lo stesso, leggi Joaquin Phoenix, leggi Ridley Scott, ci vai, Vanessa Kirby, come fai a non andare? Ci vai lo stesso.
Ma a Waterloo c'è anche un origami di un unicorno.
Madonna santa. Io a un certo punto pensavo uscissero gli ABBA o comunque la musica del... No, te lo giuro, te lo giuro.
Allora, fermati lì un attimo, sentiamo invece un motivo per salvarlo.
Un motivo per salvarlo, secondo me, è perché è una versione anarchica completamente fuori di testa di un personaggio storico che è complicatissimo. Oltretutto è fatto da un inglese, quindi è visto dalla parte dei vincitori che odiano Napoleone, quindi è un punto di...
Ah sì, ho visto una recensione che dice Ridley Scott odia i francesi.
Sì, no, ma sì, ma cioè, tieni conto di una cosa. Lui peraltro ha risposto anche in maniera molto, molto di punta a chi diceva che era storicamente inattendibile. Lui ha risposto in maniera che a me ha fatto veramente molto ridere.
Con un dito medio.
Ha detto, ma voi c'eravate. Io ho riso tanto perché ho detto, beh, oddio, anche tu c'eri, però insomma... Cioè, qua in realtà lui secondo me qui ha portato, e secondo me sarà un materiale di studio, a me molto, questo film è molto interessante perché porta tanto materiale sul rapporto tra il cinema e la storia, e qui con tutte le sue problematicità lo porta veramente alle estreme conseguenze. È chiaro che nel suo film storico in realtà racconta il passato ma racconta il presente. Quindi secondo me sarà interessante negli anni a venire vedere cosa qua ci ha voluto raccontare Ridley Scott, perché è chiaro ad esempio che nel Gladiatore raccontava... la Pax Americana dell'era di George W. Bush prima dell'11 settembre, Le Crociate raccontava il post 11 settembre e della Sviola raccontava di fatto il fenomeno del MeToo. Sarà curioso vedere cosa implica il personaggio di Napoleone ora con il nuovo scenario che si sta...
Qualcuno ha detto è Trump.
Ma in realtà non lo so se sia Trump, perché Napoleone lo tratta veramente come un deficiente, se mi passate il termine. In realtà addirittura Rolling Stone ha usato un termine molto più forte, ha trattato Napoleone come un coglione, tutte sole parole, cito proprio.
Bisogna vedere Napoleon 2 per capire.
Sì, esatto. E quindi secondo me sarà interessante vedere appunto come anche i vari critici, i vari storici rianalizzeranno quest'opera all'interno di una filmografia di Scott che è sempre stata molto... molto variegata.
Diciamo la verità, hanno sbagliato gli storici finora, questo è il vero Napoleone.
Tenendo conto che su Napoleone, come dice il buon Alessandro Barbero, il nostro nome è tutta l'area della storia, si sono pubblicati tanti di quei libri che è impossibile leggere in una vita intera. Quindi in realtà abbiamo anche fin troppe fonti, probabilmente.
Vai Max, tira giù un altro colpo di...
Il secondo motivo si aggancia invece direttamente a questo, che lui, Francesco, dice che cosa ci rimarrà di questo film nel tempo e che cosa voleva dirci Scott. Questo è il mio secondo motivo, non lo sapeva neanche lui, nel senso, non è chiaro se il film sia una critica alla guerra, perché il film finisce con la schermata, a Waterloo ne sono morti tot, a Leibniz ne sono morti tot, in quell'altra battaglia tot, e ti dice che in tutte le guerre fatte da lui sono morti circa 3 milioni di persone. Pazzesco attacco alla guerra. Nel film non c'è mezza scena che fa questa cosa. Ogni tanto vedi gente che muore nel fango, nella neve, ma... come dire, se pensi ai film che criticano la guerra in maniera molto più becera e più forte e
cioè
più
non
cruda,
è mostrato l'orrore.
No, anzi, sembra un film che in certe scene, in tutte le scene di guerra, esalta o vorrebbe esaltare il genio militare che era Napoleone, senza poi farti vedere nulla di geniale, perché nel senso, fare una battaglia su un lago ghiacciato, cioè hai avuto culo che c'era il lago ghiacciato, non hai avuto tutta sta grande genialata. Ma, voglio dire, che cosa ci volevi raccontare?
Francesco, era un genio della guerra o no Napoleone?
Ma allora, storicamente sì, questo è chiaro. Oltretutto Napoleone è un personaggio storico che i risultati da un punto di vista non solo politico ma anche civile e sociale ce li portiamo dietro tutti quanti ancora. Il codice civile che ha fatto Napoleone tuttora in Francia è alla base di quello che esiste tuttora, forse addirittura è ancora in vigore. Noi stessi, comunque, il codice civile che abbiamo italiano si basa su quello che ha fatto Napoleone. Lui in realtà è un personaggio contraddittorio, perché lui ha distrutto la rivoluzione ma ha portato le idee della rivoluzione in tutta Europa, quindi rimane un personaggio carismatico, problematico, difficile, contraddittorio, però c'è poco da fare. Quando dice Manzoni ai posti dell'ardua sentenza, cioè aveva ragione, perché è un personaggio talmente grande che tuttora... non dico impalpabile, ma sicuramente non si capisce ancora cosa è stato veramente.
Ce lo racconteranno i futuri. Max, altro colpo?
No, l'ultimo colpo è Joaquin Phoenix.
No.
Te lo giuro. Lui è bravo, perché lui è bravo. Il problema è che è un po' fermo e gira la favoletta che dicono che Phoenix sia stato preso quasi alla sprovvista da questo film perché non poteva dire di no a Ridley Scott. E boh, l'hanno svegliato, gli hanno messo il copione in mano, lo hanno trascinato sul set e gli hanno detto: dai, fai sta scena.
Cioè lui al mattino dice: no, io non volevo
È
farlo,
ovviamente
Napoleone!
è una storiella, però, come dire, se tu guardi il film sapendo che c'è dietro questo aneddoto, calza. È spiazzante. Cioè, c'è una scena che si vede anche nel trailer, ok? Di uno dei primi appuntamenti tra Giuseppina e Napoleone, in cui lei apre le gambe, gli fa vedere sotto la gonna, lui sbircia un attimo ed è tutto disturbato. E secondo me questa scena è proprio emblematica di tutto il film, no? Che
Cioè
appunto
lui
è.
era disturbato di suo dal far questo film.
Sì. Ma è proprio, cioè, il film è, come diceva prima giustamente Francesco, una soppopera con protagonista Giuseppina, ed è una
Ma
soppopera.
Vanessa, cosa
No,
diciamo
lei è brava, non c'è
di
niente da
Vanessa
dire.
Kirby?
È brava quando deve essere sfrontata e ammiccante, brava quando deve essere triste e anche un po' piagnucolona, è brava quando vuole essere manipolatrice e non le riesce. No, no, lei è sicuramente la più brava degli attori. Poi attori ci sono loro due e tutto un contorno. Boh, verrai Rupert Everett circondato dai parrucconi che secondo me fa molto ridere.
Francesco, c'è qualcosa da salvare ancora? Ma almeno il film è divertente o no? Cioè, lo guardi e sei entusiasta della realizzazione o no?
Allora, qua questo aspetto lo salvo io visto che mi sento di bocciarlo. Il film scorre, nel senso, le 2 ore e 40 tutte le guardi con relativa tranquillità, non è che guardi l'orologio. Perché tecnicamente non gli puoi dire nulla. Cioè, Ridley Scott è Ridley Scott, nel senso, cioè, l'azione è bella, ma ci sono anche delle trovate registiche interessanti, nelle battaglie, soprattutto l'ultima. La scena in cui gli inglesi fanno quadrato per annullare la cavalleria,
Spoiler.
l'attacco di cavalleria. Spoiler, chissà come finisce Waterloo.
Ma
Con la macchina da presa in mezzo che segue il vorticare dei cavalli e non riesce a sfondare. È bellissima, è una roba che da un 86enne alla regia dici: cazzo, che idea, bravo Ridley Scott. E poi pensi: però è Ridley Scott, quindi, cioè, se non mi fa un bel film da vedere, che cosa mi fa? Quindi, no, il film andatelo a vedere al cinema perché comunque. È sontuoso nella scenografia, nella fotografia, tutto l'aspetto tecnico è ineccepibile. Però, appunto, non andiamo al cinema a vedere solo gli aspetti tecnici, ecco, quindi.
Fra?
Sì, concordo perfettamente, tenendo conto che Waterloo l'ha girata veramente molto bene, a parte le trincee, a parte il cecchino, che sono delle cose che non ci sono. I cecchini vengono, tra virgolette, inventati molto dopo, se vogliamo chiamarli così. Però è girato da un punto di vista tecnico, non si può dire assolutamente nulla. A me, tutto sommato, non dispiace perché è veramente un film che ha delle falle impressionanti. E proprio perché per certi versi è un film sbagliato, forse questo è il termine giusto, un film sbagliato, non brutto, un film sbagliato, per quello che si è visto finora ovviamente, perché poi io mi tengo sempre, diciamo, con il freno a mano attirato perché voglio vedere poi la vera versione che sarà quella di 4 ore, perché
Ok.
quella sarà la vera versione di Ridley Scott, quindi lì potrò dare un giudizio definitivo. E i film sbagliati hanno un loro perché, a prescindere, secondo me. Quindi, e poi stiamo parlando comunque di Ridley Scott, un regista che, come accennavo prima, ha fatto grandissimi film e ha fatto dei grandissimi flop. Quindi, vedere questi alti e bassi di un regista che ha 85 anni, dice, tuttora non ha paura di sbagliare, non ha paura di metterci la faccia, anche con arroganza, è da comunque da premiare in qualche modo, ecco, secondo me.
Noi chiniamo la fronte al massimo meridio fattore, direi.
Ah,
E
sì.
andrà meglio con il Gladiatore 2?
Chi lo sa, bella domanda. Io ho un po' di paura perché francamente non ho idea di cosa che storia toglieranno, perché in realtà il Gladiatore è una storia autoconclusiva. Quindi vorrei capire cosa succederà a questo povero Lucio che diventa adulto. Peraltro il cast promette piuttosto bene. Rispetto alla versione precedente del Gladiatore 2 che sono circolate le bozze di sceneggiatura, dovrebbe essere migliore perché insomma Massimo Decimo Meridio che apre un portale e si ritrova in un altro mondo, in un mondo fantastico, francamente anche no, perché questo è circolato in rete con grande entusiasmo, peraltro di Russell Crowe che lo voleva fare, infatti ho detto Dio santo, meno male che non lo hanno fatto. Sarà curioso vedere questa cosa. Non lo so, oltretutto c'è Denzel Washington che non sappiamo che ruolo farà e che peraltro sarà il prossimo Annibale, scusate il mio senso di parole, e io ho paura di come verrà fatto Annibale, perché è uno dei personaggi storici che io preferisco di più. E
Annibale sarò... americano col mitra, cioè sì, palese, sugli elefanti col bazooka. Cioè, cosa...
Credo conto, Annibale peraltro è un personaggio complicatissimo, e vederlo fare da Denzel Washington non ho idea. Lui è un grandissimo attore, però francamente non ce lo vedo. Però ovviamente il cinema può reinventarsi tutto, gli si dà tutto quanto, nel senso che può fare qualunque cosa, quindi vediamo.
Va bene, allora ci vediamo insieme il Gladiatore 2, ok?
Assolutamente.
Alla prossima, grazie, ciao!
Alla prossima!
Ciao, ciao a tutti!
Ciao a tutti!
Studiate storia, mi raccomando, ciao! Allora, mi è arrivato un messaggio che dice dobbiamo parlare della serie del millennio, che è una serie che io non sapevo neanche che esistesse. Do il benvenuto a Matteo Valsecchi, ciao!
Ciao Claudio, ciao, sai che io come sempre tendo a non sbilanciarmi quando
no,
mi
infatti,
piace una
le
cosa.
Mezze misure sono la tua specialità.
Esatto, sono sempre proprio in punta di righello, no?
Il messaggio era tuo, e la serie che serie è?
Obliterated, sottotitolo Una notte da panico.
Ah, non Una notte da leoni.
No, però c'è un po' di leonismo dentro.
Ok, ma scusami, io dopo che tu mi hai scritto sono andato a vedere, era passato quel trailer un attimo su Netflix, che ho bellamente ignorato.
Però tanti non l'hanno ignorato, tant'è che è partito subito in top 5, mentre stiamo parlando in questo momento è al numero 1, per cui secondo me è stata veramente la serie rivelazione di questo ultimo pezzo di anno di Netflix, ed era un po' che secondo me su Netflix mancava una serie del genere.
Sintesi di quello che tratta?
Sintesi, c'è un gruppo di forze speciali americana con a capo un agente della CIA che è interpretata da Shelley Henning, e un leader dei Navy SEAL che è Nick Zano, che è una specie di Chris Hemsworth modificato, devono far saltare la trattativa di vendita di una bomba nucleare di un potentissimo russo a Las Vegas.
Bene.
Riescono a sventare questa cosa, e ovviamente tu sei a Las Vegas e poi cosa fai?
È scritto da un'intelligenza artificiale, da una scarsa intelligenza artificiale.
No, amico mio, è creata dai creatori di Cobra Kai.
Ah!
Gli dicono, vabbè, avete salvato Las Vegas da questa bomba nucleare, quindi cosa potete fare? Si fa serata a Las Vegas. Ovviamente
siamo già alla salvezza in partenza.
Prima, diciamo, questo succede nei primi 20 minuti, per intenderci. Okay.
E poi 8 puntate di serata.
Aspetta. Iniziano ovviamente a lasveghizzarsi su qualsiasi cosa, sì. Cioè si fanno di droghe, donne, qualsiasi cosa. Ovviamente i due capi, no? Nick Zano e Shelley Henning, che riprendono un classico calco del passato, ossia i due che litigano sempre, ma che in realtà sa che finiranno a letto, anche in questo caso finiscono a trombare dopo un quarto d'ora. Per cui anche questo, diciamo, un'abitudine nel passato abbastanza sradicata, solo che nel bel mezzo della loro strafattanza, che cosa succede? Si scopre che la bomba atomica non era una vera bomba atomica, e la vera bomba atomica ce l'hanno degli altri.
No!
E loro, completamente strafatti, si mettono a cercare la vera bomba atomica. E il clash divertente è esattamente questo.
Non so se fermarmi qui, perché mi hai convinto forse a vederla, forse.
Esatto. Cioè,
soprattutto ho una domanda da farti. Cioè, il fatto che io non l'abbia neanche considerata e mia moglie la stia vedendo, dice molto sulla nostra famiglia?
Beh, sicuramente dice molto sul fatto che tua moglie apprezzi Nick Zano, che è un figo spaziale.
Ok, già sapevamo del suo buon gusto.
Esatto. Questa, diciamo, è una serie per intellettuali... diciamo di una certa sostanza come me,
della stessa sostanza di cui è fatto il testosterone
esatto.
Quindi da qui in avanti cosa succede?
Testosterone a palla, sì. Cioè, per dirti, il personaggio di Nick Zano è uno che canta USA USA ed è convinto che Born in the USA di Bruce Springsteen sia una canzone, un inno alla forza dell'America, senza aver letto una riga del testo. Infatti gli viene poi fatto notare dal russo cattivo che gli spiega questa cosa,
che ha studiato a sua differenza
che lui ha studiato, il russo cattivo cattivo, che tra l'altro che è il fantastico eccezionale Costa Ronin, che ricordiamo tutti in The Americans. Vabbè, da quel momento in avanti, strafatti come delle scimmie, devono mettersi a cercare dove è finita questa diavolo di bomba atomica. Cioè,
indirizzami
quella
un attimo, nel senso di quanto è comico questo show.
Allora, e questo è il mio primo punto a favore di questa sì. sigla. Tu sai che io in generale non amo le sottotrame comiche, la famosa linea comica di Boris.
Sì.
Io applicata alle serie di azione, generazione, non mi piace. Io per esempio ho detestato tutta quella parte di sia dei Guardiani della Galassia che di Thor, quando inizia a diventare un po' troppo burlesco, no? Mm. Invece devo dire che qua è un umorismo veramente... quell'umorismo stupido ma intelligente allo stesso tempo, no? Cioè proprio, per dirti, un po' la Steve Martin, cioè proprio delle buttate, delle situazioni buttate lì completamente a caso, in apparenza proprio idiota, ma che poi in realtà rende tantissimo, in parte perché si ricalca perfettamente sul personaggio protagonista, perché il manzo è manzo e anche lui è una sorta di John Wick che spara 770.000 colpi, ne riceve altrettanti ma non viene mai ferito se non una volta, però poi è stupido, cioè nel senso è una persona, uno stupidotto, però fa ridere. Fa ridere, okay. Fa ridere tanto, tutti i personaggi costruiti attorno fanno ridere tanto, per dirti, l'uomo che è incaricato di disinnescare questa bomba, disinnesca la prima ovviamente, anche lui va a festeggiare, finisce in coma farmacologico a causa delle droghe che ha preso, e non si riprende per 6 puntate.
Buono.
Cioè per 6 puntate tu praticamente quel personaggio non ce l'hai, anche in quel caso è una roba assolutamente assurda, non se loro se lo portano in giro, perché poi se lo portano in giro come in Weekend con il morto, e questa è un'altra cosa che mi piace un sacco, perché questa serie, secondo punto a favore, ha un sacco di richiami ai film e alle serie degli anni 80 e 90. Questa di Weekend con il morto magari un pochettino sofisticata, però il richiamo a Rambo è esplicito. A un certo punto proprio si vede anche il protagonista guardare un film di Stallone, di Rambo, che mi sembra Rambo 3, quello in cui lui si cicatrizza con la polvere da sparo, e nella scena successiva c'è proprio una classica scena alla Rambo in cui lui prende le armi, per cui è proprio chiaramente una citazione. C'è dentro sicuramente Commando di Schwarzenegger. Ecco, se in Commando o in varie serie di Schwarzenegger ci provavano a mettere dentro la battuta comica, ma era chiaramente fuori sì. contesto, qua in questo mix tra...
qua l'equilibrio regge.
L'equilibrio regge perché...
parlare, diciamo, di equilibrio in una serie così è sorprendente.
No, cioè è tutto esagerato. È tutto okay. esagerato.
Quindi azione cazzutissima e risate sguaiate.
Per dirti, un'altra cosa ultra divertente, qui facciamo un minimo di spoiler perché si vede un pochettino più avanti, però secondo me questo è fondamentale da dire, diciamo, il pilota degli elicotteri, loro hanno anche un elicottero di supporto, questo pilota dell'elicottero è uno ultra preciso, dice no, io non mi drogo, per caso lui mangia un guacamole con dentro dei funghi allucinogeni, a un certo punto... gli compare un gremlin verde che gli dice di fare o non fare delle cose, lui va completamente fuori di testa e rischia di incasinare totalmente la missione. Il gremlin che si chiama Zog.
Io l'avevo scambiato per un Army of Dead di Zack Snyder bis, invece evidentemente qua siamo...
No,
qualcosa
no.
di più.
Devo dire che è un qualcosa di più. E poi l'ambientazione a Las Vegas, che noi sappiamo che oggi Las Vegas è il cuore dell'America, è una sorta di nuova New York, dal punto di vista dello sport, degli avvenimenti, di tutto. L'ambientazione Las Vegas è fantastica, perché comunque hai luci, hai sceneggiate dentro agli hotel, hai una scena girata dentro, diciamo, a Fremont Street, che è praticamente un enorme mall che è stato costruito negli ultimi anni, con all'interno appunto ristoranti, alberghi, casinò, tutta questa parte qua, ovviamente è molto bella visivamente da vedere. Certo, ripeto, non aspettatevi di vedere Nolan, non aspettatevi di vedere David Lynch, cioè qui è proprio ignoranza allo stato puro, dall'inizio alla fine.
Quindi scolleghi il cervello.
Scolleghi e... il cervello, ma ti diverti.
E
ti
poi
diverti.
Quando esci di casa vuoi sgommare.
Ti diverti, cioè vuoi sgommare, vuoi andare a comprarti un Kalashnikov e andare al tiro al bersaglio, cioè... è veramente fuori da ogni senso, però ha un, diciamo, una sua dignità, perché appunto oltre alla qualità altissima con cui è girata, non svacca mai, nel senso non ha punti deboli, perché è talmente esagerata che non può avere punti deboli. Cioè tu non è che puoi dire no, però questa cosa nella trama non funziona. No, funziona tutto.
Ma anche una trama, però.
Ha anche una trama. E anche il classico, diciamo, colpo di scena su uno dei personaggi che, vabbè, anche lì ci provano a non fartelo capire, ma lo capisci dopo quattro puntate. Ovviamente è una cosa che non viene neanche poi tenuta eccessivamente sotto traccia. Ti aspetti che a un certo punto un certo personaggio combini una certa cosa. C'è un interessante totomorte sui protagonisti.
Muoiono un po', insomma.
Non diciamo se muoiono o no, però diciamo che c'è qualcuno
d'autunno sugli alberi le foglie.
Esatto,
per,
esatto.
Livello di citazione adatto al film.
Non facciamo troppi spoiler, però insomma diciamo che c'è un personaggio che tu non ti aspetteresti mai di vedere in punto di morte e a un certo punto c'è.
Va bene. E mi sembra c'è ancora da dire.
Aggiungo una cosa, perché cosa? In questa
sembra un video dei Limp Bizkit, non so, raccontata così.
Sì, ma cioè, ecco, secondo me hai fatto un esempio perfettamente calzante. Cioè, questa musica, cioè questa serie sta alla musica, cioè sta ai Limp Bizkit, come che so, la casa di carta sta a Bob Dylan, cioè...
Sono preoccupato.
No, non dovresti. Ah, dicevo, ovviamente abbiamo, essendo Netflix ed essendo oggi, anche i personaggi inclusivi. Mm-hmm. Diciamo, per cui testosterone sì, però non c'è ovviamente quello...
Ma scusa, obliterated cosa mi significa invece il titolo?
Ma sai che questa è una domanda a cui non sono in grado di darti una risposta, però... cioè tecnicamente significa cancellato, poi all'interno della trama,
la bomba è stata obliterated,
sì, no.
Forse.
La bomba forse alla fine verrà obliterata, oppure no, oppure Las Vegas viene polverizzata via.
Lo scopriremo guardandola!
Non anticipiamola, anticipiamo però...
Tutta di fila!
Anticipiamo però che i creatori hanno già detto che, insomma, la possibilità di fare una seconda stagione con loro o senza di loro c'è.
Quindi... ci sentiamo per il 2.
Perfetto.
Grazie.
Ciao.
Alla prossima. Ciao. Scartiamo la lista dell'attesa 69 di Jürgen. 1. Il ritorno dei cani. Mentre sto registrando, so dirvi solo che è stato sfornato un vinile tutto nero che contiene due singoli e l'unica scritta bianca sul bordo del centrino è I cani Baustelle. Una collaborazione che farà di certo parlare parecchio. 2. Merry Little Batman. Arriva su Prime Video l'8 dicembre un cartone animato con protagonista il piccolo Damian Wayne, rimasto a casa solo alla vigilia di Natale. Vi ricorda qualcuno?
Kevin!
Sarà l'occasione per conoscere la famiglia del supereroe pipistrello che sarà protagonista di un'imminente serie. 3. Challengers. Ora che noi italiani siamo tornati a essere tutti tennisti sulla scia di Sinner, è il momento giusto per il nuovo film di Luca Guadagnino, con protagonista Zendaya, promessa della racchetta che sedurrà due amici rivali. Data d'uscita 26 aprile. Negli Stati Uniti già annunciato il divieto agli under 18 per nudità e linguaggio scurrile. Jürgen si chiude su questa volée. Alla prossima.